stato solo questo, ha avuto un ruolo di primo piano in vari istituti bancari, docente universitario e tra i padri fondatori della disciplina sul fair play finanziario. Parliamo di Ernesto Paolillo. Ernesto, ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Buonasera a voi.
E grazie di aver accettato il nostro invito, perché il tema del fair play finanziario è tornato evidentemente d'attualità per la vicenda del Manchester City. Però oggi con lei, Ernesto, vogliamo un po' fare anche, diciamo così, la cronistoria di come si è arrivati in questa decina d'anni di fair play finanziario ad una sentenza così pesante. Ho controllato e nel 2008, leggevo da alcuni dati, quasi la metà dei club europei avevano delle perdite anche piuttosto rilevanti. E questa analisi che fu fatta nel 2008 e che in un certo senso probabilmente portò anche Ernesto Paolillo là e Platini a mettere nero su bianco le norme del fair play finanziario, ad un totale di quasi 2 miliardi di euro di perdite. Quindi, Ernesto, le chiedo, di fatto la partenza, l'idea del fair play finanziario nasce da un'esigenza molto chiara, molto evidente.
Sì, in quel momento ci si era resi conto che continuando le società sulla strada dell'indebitamento, di non fare attenzione ai ricavi e della spesa folle senza tener conto dei ricavi, ma soltanto con gli aumenti di capitale che poi venivano fatti dai vari proprietari mecenati, si sarebbe andati incontro a una crisi drammatica del calcio. E allora si era detto bisogna mettere un limite perché abbiamo superato ogni livello di guardia.
Sì, Ernesto, io le volevo fare una domanda, perché quando si arriva al Manchester City, no, adesso siamo nel 2020 e si sta parlando di sanzioni relative a un periodo che va dal 2012 al 2016. Cioè qui stiamo pensando con un ritardo enorme anche su quello che può essere, no, il discorso di una violazione di determinate norme. Anche i tempi, voglio dire, dell'UEFA in questo senso non mi sembra siano, voglio dire, estremamente repentini. Perché, cioè, se si pensa che oggi c'è un provvedimento per il quadriennio 2012-2016, mi sembra che qualcosa non funzioni, o no?
Sono pienamente d'accordo, perché quando si è partiti con Financial Play il 2010, per l'esattezza, si era deciso che passati i primi 3 anni di test, di prova e altro, le società avrebbero pagato duramente, con sanzioni molto dure, gli eventuali errori. Quindi siamo dal 2012 in poi. Poi all'inizio si era presa una strada di un po' troppo blanda, si guardava più ad ammonire che a prendere provvedimenti. Adesso si è resi conto che molte squadre hanno esagerato, e non c'è solo il mezzo, e quindi bisognerà prendere dei provvedimenti molto duri. C'è stata una battaglia da parte di molti club che mal digerivano queste regole, e questo probabilmente ha portato, con errori, l'UEFA a tardare nel prendere i provvedimenti. Finalmente hanno aperto gli occhi, si sono resi conto che non potevano continuare a far finta di niente.
Ernesto, le chiedo, Manchester City e Paris Saint-Germain hanno un aspetto molto anomalo in comune, cioè sono due club di fatto in mano a due stati sovrani, il Qatar e gli Emirati Arabi. Si può definire una situazione un po' anomala, normale già in partenza, cioè dove forse, al di là dei paletti del fair play finanziario ma anche degli organi di controllo, era una situazione, non dico da stoppare, però da monitorare con più attenzione, ecco, rispetto alle altre?
Assolutamente sì, si era posto il problema già allora, quando il Paris Saint-Germain voleva sponsorizzare la squadra con la banca del Qatar, la Bank of Qatar, e il livello di quella sponsorizzazione era assolutamente fuori da ogni norma accettabile, perché parliamo di qualche centinaio di milioni per una sponsorizzazione di una banca che non ha forza nel giro per il mondo, che è conosciuta solo in Qatar, e non parlavamo né della JP Morgan né della Deutsche Bank o UBS, quindi è assurdo. A questo punto, di fronte alla inaccettabilità di quella sponsorizzazione, avevano pensato di sponsorizzare, come ha fatto la squadra, col nome della nazione, e lì vengono posti i problemi, perché che valore ha il marchio di una nazione, il brand di una nazione? E su quello hanno giocato molto, così come ha giocato molto il Manchester City con una sponsorizzazione legata alla compagnia aerea del proprietario. Mm-hmm.
Che certo, tra l'altro sponsorizza e dà anche il nome allo stadio del Manchester City. Però Ernesto, ora al di là di quello che ad oggi è un differente esito dei due percorsi giudiziari, perché pare che insomma alla fine questo vizio di forma possa in un certo qual modo salvare il Paris Saint-Germain, però restano diverse perplessità, se vogliamo, anche su un trattamento che alla fine può essere diversificato, no? Tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
Assolutamente sì, perché il comportamento delle due società, l'avete fatto rilevare giustamente voi, è stato assolutamente simile. Ha esagerato una come ha esagerato l'altra, e quindi andavano presi gli stessi provvedimenti anche per il Paris Saint-Germain. Io credo che proprio quello che è accaduto al Manchester City porterà a essere più severi nei confronti di tutti, perché non si può usare due tesi, due misure.
Tra l'altro,
quindi questo è un campanello d'allarme per molti.
È un campanello d'allarme, Ernesto Paolillo, anche visto che uno degli obblighi del fair play finanziario è il break even, cioè il pareggio di bilancio, anche per quelle società che, come dire, utilizzano per fini di bilancio in modo eccessivo, o magari approfittando di una carenza legislativa anche le plusvalenze fittizie o comunque un po' borderline, cioè rischiano a suo avviso anche squadre italiane?
Beh, a mio avviso sì, bisognerebbe fare molto molto attenzione, perché si è esagerato molto nelle plusvalenze e alcune sono palesemente fittizie, palesemente, e quindi un'attenzione più va posta. Il problema vero è che l'UEFA ha avuto paura a bloccare i campionati, invece dovrebbe prendere maggior severità, perché se no si torna a quello che accadeva una volta, insomma. Queste frubate, sponsorizzazioni fasulle, sponsorizzazioni gonfiate o plusvalenze gonfiate fanno solo male al calcio, non fanno bene.
Sì, tra l'altro poi ci sono dei meccanismi per me per certi versi incomprensibili, sì, riguardando la situazione del fair play finanziario, perché stavo andando a ritroso nel tempo, e il 16 maggio del 2014 la UEFA, proprio per questioni relative al fair play finanziario, aveva comminato delle sanzioni sia al Manchester City che al Paris Saint-Germain, sanzioni che prevedevano una multa di 60 milioni di euro per ciascuno dei due club, la limitazione della rosa a 21 giocatori nelle competizioni europee, di cui 8 cresciuti nel vivaio del club, l'impegno al raggiungimento del pareggio di bilancio in un orizzonte temporale prestabilito. Questo, diciamo, era il discorso che era già successo nel 2014. Allora io mi domando, cioè, com'è possibile, cioè, che la cosa sia continuata? Cioè, è questo che, cioè, già ti danno un provvedimento, cioè, cosa ha fatto? Perché Manchester City, cioè, ha fatto il furbo il Manchester City, mi verrebbe da dire, o ha fatto un atto, diciamo così, di coraggio, come dire, me ne frego.
Cioè, è stato proprio un menefreghismo, nel senso che hanno detto sì, va bene, voi minacciate, sanzionate, parte, ma io vado avanti per la mia strada, perché non credo nel financial fair play, voglio fare quello che voglio, voglio vincere, e per vincere spendo quello che spendo. Adesso finalmente si sono resi conto. Secondo me il Paris Saint-Germain è solo perché non ha vinto che ha respirato un po' di più, ma altrimenti il comportamento è stato identico a quello del Manchester City.
Approfitto della presenza di Ernesto Paolillo anche per un'analisi e una comparazione tra ciò che accade in Premier League e ciò che accade in Serie A, perché credo di non sbagliare, Ernesto, nel dire che se guardiamo l'Inghilterra la Premier League ha i diritti televisivi, ha gli sponsor, ha il ticketing delle partite, ha il merchandising come fonte di guadagno, di reddito per i bilanci. In Italia abbiamo solo i diritti televisivi per le squadre di Serie A. È un sistema che può essere quanto a lungo sostenibile, secondo lei?
Molto poco. Manca l'entrata dei diritti da stadio, perché gli stadi di proprietà sono troppo pochi. Se guardate il bilancio della Juve capite bene cosa rende uno stadio, e se guardate invece il bilancio di altre proprietà come Milan, Inter eccetera, vedete che mancano quei 40-50 milioni di introiti dello stadio, ma anzi ci sono le spese per l'affitto, che è una cosa assolutamente folle, e manca tutta una politica di marketing web, di marketing fatto sfruttando tutti i dati di cui una società può diventare proprietaria attraverso un'analisi di tutti i dati che arrivano dagli abbonati, che arrivano automaticamente dai tifosi per mille ragioni che vengono, possono essere catturati facilmente. In Inghilterra questo lo fanno anche le squadre medio-piccole, in Italia lo fanno soltanto 3-4 squadre. È una follia.
Tra l'altro, il fair play finanziario, che appunto ormai è una creatura che inizia a avere anche una certa età, perché comunque parliamo di un decennio ormai, è stato poi diciamo così riformato nel 2012, nel 2015, nel 2018, anche perché ci sono delle situazioni che restano ancora un po' in bilico, no, da un punto di vista legislativo. E penso ad esempio, Ernesto, anche alla questione dei cosiddetti finti prestiti. Cioè, probabilmente il caso Mbappé ha fatto un po' scuola, perché il Paris Saint-Germain, che lo prende in prestito con riscatto a 180 milioni, trova una lacuna, no, da un punto di vista legislativo.
Sì, ma esiste questa anomalia, ma esiste anche quella che compro un giocatore, lo pago fra due anni... in prestito subito e poi col diritto di riscatto, che se c'è questo obbligo allora vuol dire che l'ho comprato, andrebbe valutata subito ai fini del financial fair play, non soltanto nel momento del pagamento. Ci sono varie normative, varie scamotage che vanno sicuramente penalizzati ed esclusi, così come invece bisognerebbe migliorare le regole per le nuove proprietà, perché se c'è nel mondo del calcio un nuovo investitore, questo prende una squadra che è penalizzata negli anni per il financial fair play, per i debiti, deve avere la possibilità di un lasso di tempo, come una qualsiasi startup, di andare a redimere. Invece non solo prende una squadra in difficoltà, ma viene subito penalizzato sulla competizione, sulla competitività. E questa è un'anomalia che va assolutamente messa a posto, se no allontaniamo i nuovi investitori dal mondo del calcio.
Ecco. Tra l'altro poi, insomma, ora noi stiamo parlando delle situazioni, abbiamo visto prima gli esempi dell'Inter e del Milan in Italia, però secondo me anche la Juventus si sta muovendo in anticipo, perché alcune operazioni che sta facendo la squadra bianconera e la società bianconera vanno proprio nell'idea di andare a rientrare sulle questioni di bilancio, perché da quando è arrivato Ronaldo la Juventus ha avuto un'esposizione economica annuale sicuramente molto importante, sia per i 100 milioni che ha versato al Real Madrid, sia anche per i 60 lordi che versa ogni anno a Cristiano Ronaldo. Ci sono una serie di operazioni, quindi anche la Juventus comincia, no, mi sembra, a stare molto attenta a questo argomento.
Assolutamente sì, perché quando si sfora il bilancio con determinati acquisti, anche se importanti e altro, poi rientrare nelle regole del financial fair play diventa molto difficile. E ancora una volta io dico, se fosse usata grande severità, per uno, due, tre anni avremmo le squadre che soffrono un po', ma poi avremmo competizioni più pulite e più corrette. E adesso hanno chiuso gli occhi e tutti gli altri hanno pensato di poter approfittare.
Nel salutare e ringraziare Ernesto Paolillo, l'ultima domanda riguarda, diciamo così, la disciplina sul fair play finanziario da oggi in poi. Cioè, trascorsi 10 anni dall'introduzione comunque di paletti che, al di là di pareri molto superficiali e che vanno poco a fondo sulla questione, ha avuto degli effetti generali molto importanti, ha avuto degli effetti proprio su quei dati di cui parlavamo in apertura, cioè il calcio era arrivato ad una situazione di rosso per tutte le squadre che avrebbe potuto portare poi a tanti fallimenti, a tante situazioni fuori controllo. La sfida del fair play finanziario da oggi in poi quale deve essere secondo Ernesto Paolillo?
Ecco, innanzitutto volevo aggiungere ai vari media, ai vari fair play, il fatto che oggi non esistono più debiti non pagati tra squadra e squadra. Se entro sei mesi non vengono pagati i debiti, si è automaticamente esclusi dalla competizione, che non è poco. E ce n'erano le situazioni di impagati drammatiche, quindi quello non si è messo a posto. Il futuro deve riguardare la capacità di attrarre nuovi investitori nel mondo del calcio. In questo calcio, soprattutto in Italia, non va più bene perché gli attori, gli artefici, chi fa l'industria del calcio sono sempre gli stessi. Non ci sono nuovi investitori, tranne qualche sporadica situazione, l'Inter di Zang piuttosto che il nuovo proprietario della Roma e quant'altro, però gli attori sono sempre gli stessi e molti di questi attori sono in una situazione di non poter dare più niente di nuovo a questo calcio. È ora di cambiare, altrimenti l'industria del calcio diventa vecchia, obsoleta e il calcio italiano va in malora, ma non solo italiano, guardiamo l'Europa tutta intera.
Un pensiero sacrosanto. Ernesto Paolillo, grazie mille per essere stato in nostra compagnia TMV Radio e alla prossima, grazie davvero.
Grazie.
Arrivederci, buonasera.
Arrivederci.
Grazie davvero ad Ernesto Paolillo.